Buonasera, benvenuti a tutti con questo incontro. Sospendiamo nel periodo estivo questo appuntamento di lettura e commento del Vangelo. Riprenderemo a settembre. Questo per la linea ufficiale. Non è detto che a volte faremo questi collegamenti, ma avviseremo su Facebook o sul sito. Domani sera, naturalmente, c'è Riccardo in lingua spagnola. Il Vangelo di questa sera è Luca, capitolo 9, versetti 51-62. Il contesto è quello del secondo annunzio della passione, quindi Gesù è la seconda volta che torna ad annunziare la sua fine e i discepoli non comprendono. Questa sarà una costante in Luca, l'incomprensione dei discepoli. Infatti, nonostante Gesù dica chiaramente qual è il suo destino, i discepoli cosa fanno? Litigano tra di loro per sapere chi è il più grande, il più importante. Lo stesso ritroveremo nell'ultima cena. Nonostante Gesù abbia parlato del dono di sé, nell'ultima cena i discepoli ragionano, discutono tra di loro per sapere chi è il più importante. Leggiamo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, l'Evangelista adopera questa strana espressione, elevato in alto, per indicare la fine gloriosa di Gesù. Nonostante che storicamente sia un abbassamento, sia una infamia quella della morte in croce, Luca ci vede un'elevazione in alto. Gesù è vittorioso sulla morte. Egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Vediamo un po' di tradurre letteralmente, perché altrimenti non si comprende, il contesto. L'Evangelista dice che Gesù indurì il suo volto verso Gerusalemme. Qual è il significato di questa espressione indurire il volto? È un'espressione che troviamo nei profeti per indicare un atteggiamento ostile. Per esempio, nel libro del profeta Geremia troviamo Dio che dice: "Volgo la mia faccia contro questa città per farle del male". Oppure nel libro del profeta Ezechiele troviamo: "Figlio dell'uomo, volgi la faccia verso Gerusalemme e parla contro i suoi santuari". Quindi volgere la faccia verso, contro qualcuno, indica un atteggiamento ostile. Quindi Gesù prende la decisione di camminarsi verso Gerusalemme, e l'Evangelista adopera la forma sacrale, Gerusalemme, che indica l'istituzione religiosa, ma volge il suo volto contro questa città. Quindi va con atteggiamenti, bellicosi, di contrasto, e mandò messaggeri, letteralmente davanti al suo volto. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, letteralmente preparare per lui, ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Qual è il problema che la traduzione, non rende? Che Gesù ha indurito il suo volto verso Gerusalemme, quindi va verso Gerusalemme per uno scontro finale con l'istituzione religiosa. I messaggeri che vanno davanti a lui a preparargli nel villaggio di Samaritani dicono che Gesù va a Gerusalemme, ma non dicono le predisposizioni con le quali Gesù ci va. Allora, per questo i samaritani non lo vogliono ricevere, perché Gesù, il Messia, l'andata verso Gerusalemme doveva essere quella del trionfo, della presa del potere e della sottomissione dei popoli pagani, compresi i samaritani, che erano considerati alla stregua di pagani. Ecco allora perché i samaritani non vogliono riceverlo, perché i discepoli presentano Gesù come il trionfatore, come il Messia vincitore. Non dicono che Gesù va a Gerusalemme per scontrarsi, come abbiamo detto, volgere, indurire il suo volto contro questa città. Quindi non lo ricevono perché non è stato presentato nella maniera giusta, altrimenti l'avrebbero accolto, anzi che no, nonostante il contrasto che c'era tra samaritani e loro. Quando videro ciò, i discepoli, Giacomo e Giovanni, Giovanni già si è distinto per la sua intolleranza, quando chiede a Gesù di impedire a uno di cacciare i demoni, perché? Perché non è con noi. Non può dire che non sia con Gesù, ma non appartiene al loro gruppo, quindi sono questi discepoli che sono fanatici, intolleranti. Dissero, Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo, cioè un fulmine, e li consumi? Esattamente come ha fatto Elia. Non hanno ancora compreso la novità portata da Gesù. Ricordate al momento della trasfigurazione, i discepoli che vogliono che Gesù sia un legislatore come Mosè e un riformatore violento come Elia. Elia, sì, ha fatto scendere il fuoco dal cielo sopra i suoi avversari e li ha arrostiti tutti. E loro pensano che sia così. Quindi i samaritani che non ricevono Gesù, ma non perché sono inospitali, perché i discepoli non hanno presentato il vero intento di Gesù, altrimenti l'avrebbero accolto, vogliono un castigo divino. Si voltò e lì rimproverò, il verbo adoperato dall'Evangelista è lo stesso che si adopera per scacciare i demoni, quindi Gesù fa comprendere loro che sono posseduti da un'ideologia fanatica, che è l'intolleranza religiosa. L'intolleranza religiosa, già espressa prima da Giovanni e ora dei due fratelli, è una ideologia demoniaca, fanatica, che non viene da Dio. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Questa volta però Gesù non li manda a preparargli il posto e quindi vengono accolti, sempre in Samaria. E Gesù chiama i samaritani. I samaritani, che erano ritenuti degli esseri immondi, degli eretici, degli impuri, Gesù li chiama al suo seguito. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. Ma Gesù gli mette in chiaro quali sono le conseguenze. Non è il Messia trionfatore, il Messia vincitore, ma, dice Gesù, le volpi. Perché le volpi? Le volpi sono considerati gli animali più insignificanti che ci possono esistere sulla terra. C'era un proverbio che diceva: meglio essere la coda di un leone, la coda è la parte più infima di un animale, che la testa di una volpe, perché la volpe era l'animale insignificante. Allora Gesù dice: gli animali insignificanti come le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli perché erano considerati animali inutili e per i quali non c'era la benedizione. Quindi Gesù si richiama agli insignificanti e agli inutili, hanno i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Seguire Gesù significa essere alla stregua di coloro che sono insignificanti ed essere considerati inutili, quindi una nullità per la società. E un altro disse, a un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Era uno dei massimi atti di pietà, la sepoltura del padre. Ma Gesù chiede una rottura radicale con il proprio passato e gli replicò: lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Tu invece va e annunzia il regno di Dio. I morti che seppelliscono i morti significa la venerazione per il passato. Gesù chiede una totale radicale rottura con il passato rappresentato dalla casa, dalla famiglia, dal padre. Il padre era colui che non solo trasmetteva la vita, ma trasmetteva anche la tradizione del passato. Quindi Gesù chiede la rottura. Un altro invece si offre lui di seguirlo, dice: ti seguirò, Signore. Prima però lascia che mi congedi da quelli di casa mia. C'è un episodio nel ciclo dei profeti Elia ed Eliseo. Elia consentì a Eliseo di andare a salutare i suoi. Gesù no, Gesù è più radicale. Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'aratro poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. La nuova realtà di Gesù non permette alcuna nostalgia per il passato, verso quello che si è lasciato, quindi la casa, la famiglia, il padre. Il vino nuovo ha bisogno di otrimove. Una persona che si mette all'aratro e poi continuamente si volta indietro, il solco non viene più bene e quindi Gesù non lo vede adatto. Ci vuole una rottura radicale con i valori del passato per annunziare Gesù, dice, il regno di Dio, questa alternativa di società differente che Gesù è venuto a inaugurare. Ecco, credo che sia un Vangelo, a parte la prima parte, un po' complessa con quell'espressione tipica ebraica di indurire il volto, di ostilità, con la quale Gesù va verso Gerusalemme per scontrarsi con l'istituzione religiosa, per il resto mi sembra abbastanza comprensibile. A voi i vostri commenti e riflessioni. A muso duro, ecco, perfetto. Marco, grazie, mi hai dato un buon suggerimento per come tradurre. A muso duro, andare a muso duro verso qualcuno. Grazie Marco, ottimo. Sdenco i messaggeri per preparare. Non lo dice, quindi l'Evangelista, intanto il termine per messaggeri è angelus, sono angeli, coloro che sono inviati da Gesù compiono la funzione degli angeli, e non dice l'Evangelista qui, la traduzione dice per preparargli l'ingresso, altri traducono per preparargli un alloggio, ma l'Evangelista scrive per preparare per lui, probabilmente era per preparare l'accoglienza, ma l'Evangelista non lo dice. Mario, che salutiamo di nuovo, il nostro carissimo amico, il più lontano dal Venezuela. Cosa significa seguire Gesù oggi e come sintonizzare veramente con il suo messaggio? Seguire Gesù oggi significa farsi come lui, la carezza compassionevole del Padre per gli esclusi della società. C'è tutta una serie di persone che sono invisibili, una serie di persone che sono stati allontanati, rifiutati dalla società e dalla religione. Ecco, oggi seguire Gesù significa andare verso queste persone e far sentire loro l'amore del Padre. Questa credo che sia la cosa della quale c'è più urgenza. Sintonizzare col suo messaggio, annunciare questa buona notizia, che l'amore di Dio è per tutti, perché non guarda i meriti delle persone, ma i loro bisogni. Serenella, sono metafore, altrimenti sarebbe terribile dover lasciare i propri cari. Sì, chiaro. Non indica di attenuare i rapporti familiari, nessuno lo fa, ma significa non considerare come valore quello che si è lasciato. Quando si lascia qualcosa bisogna avere la convinzione. Se uno comincia a ripensare, a riandarci, allora dopo non può essere libero di seguire. Quindi non significa non avere amore per le altre persone, per la propria famiglia, non significa questo, però significa aver fatto una scelta e da questa non si torna indietro. Giovannino, non capisco perché, nonostante la spesso manifesta ottusità e il fanatismo religioso e altri atteggiamenti non in linea con lui, Gesù continua a circondarsi di questi discepoli. Per fortuna, Giovannino, per fortuna, vedi, se Gesù si fosse circondato soltanto di persone di alto spessore, di grande qualità, ci saremmo scoraggiati. Noi con le nostre infedeltà, con le nostre debolezze, con le nostre fragilità. Invece Gesù si è circondato di persone identiche a noi, con i loro entusiasmi, con le loro vigliaccherie, con le loro fedeltà, con le loro infedeltà. Allora questo ci incoraggia. Antonella, cosa significa che il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo? E Gesù dice che gli esseri più inutili e insignificanti della società hanno una tana. Il figlio dell'uomo non ha neanche questo. Quindi è seguire Gesù, essere considerati inutili, insignificanti, peggio degli inutili e insignificanti della società. Quindi se uno segue Gesù in cerca di sicurezze, in cerca di onore, che ci pensi bene, perché non è certo Gesù quello che le dà. Giovannino, tra l'altro, sembra che alcuni atteggiamenti dei discepoli siano arrivati fino ad oggi a una certa parte della Chiesa. Sì, l'ambizione, la vanità, sapere chi è il più grande, e l'intolleranza, escludere chi non fa parte di noi. E quindi è bene che l'Evangelista abbia sottolineato questo. Giuseppe, Il messaggio centrale di questo Vangelo è quindi che Gesù si rivolge a tutti, specie a quelli ritenuti impuri, esclusi, invisibili, samaritani, e che se seguiamo Gesù dobbiamo sempre aprirci al nuovo. Io credo che questo Papa Francesco insiste molto su questo, di andare verso tutti. Il Papa ha detto una frase molto bella: è meglio, preferisco una chiesa che sbaglia piuttosto che una chiesa che stia al sicuro con le 99 pecore nel suo gregge. Biagio, l'altra volta Gesù pregava, che cos'è la preghiera? In questo brano Gesù va giù duro contro l'istituzione religiosa andando come insignificante debole, la strategia che non vince. E la preghiera di volta in volta, normalmente nei momenti che l'Evangelista sottolinea Gesù in preghiera, è sempre un momento di bisogno, di emergenza per i discepoli. Quindi nei momenti di crisi, nei momenti di difficoltà, nei momenti di emergenza Gesù prega per i suoi discepoli. Un momento solo che lascio la parte che va registrata e poi riprendiamo con le domande e poi saluti un istante solo.